Buon pomeriggio, grazie Nano Confuso per la sub, grazie Agamennone per 47 mesi, Nano Confuso 40 mesi, Mi Monchi 30 mesi, grazie, e benvenuto Tasso Zero, buon pomeriggio, prima volta seguo la live, ottimo, ottimo, grazie ragazzi, ciao, bentornati, bentornati, benvenuti e bentornati, ciao Mr. Nick 95, come va? Dai, c'è sta il treno, cosa? Luca Montisci all'hype train su Twitch, ok, sì, ciao, 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 ok, è venerdì, fine settimana, settimana un po' strana, alla fine siamo pieni di malattie in casa e quindi ho avuto un po' di settimana un po' difficile e tra l'altro questo significa che le prossime settimane saranno belle impegnative e via, vediamo come va, tiriamo ancora tutto dicembre e poi vediamo un po' in che modo, in che direzione, cosa fare, vediamo cosa fare. Come state? Grande fruitore del canale YouTube, grazie. Non mi date lei però, Tasso, non mi date lei, per favore, non mi date lei. Come va in palude? Ok, in genere, ah, per il buon Tasso che sta qui da Tasso Zero, e qui per la prima volta, la prima parte della live, un po' chiacchiere così, sono diciamo aggiornamenti, cose un po' della lore, della community che mi segue in real time, e poi in genere si vedono un po' di contenuti o domande e risposte e così via. Mi si chiede, grazie Sugar Free Bird, grazie Zucchero Uccello Libero, grazie, tieni botta. TikTok Finance, tieni botta è difficile, eh? È difficile, oggettivamente è difficile, perché ho letteralmente voglia di far molto poco. Allora, come va la puzza? Come va in palude? La palude va leggermente meglio. Ho uno strumento industriale che mi aiuta a levare umidità, anche se però l'aria è troppo secca. Ho un misuratore, un igrometro che mi dice che è troppo secca. Ho ordinato da Amazon un diffusore di... come si chiama? Un umidificatore... in cui posso mettere anche oli essenziali, ste puttanate qua. È un oggetto spaziale che c'ha il telecomando e costa 14 euro, sarà una dropshippata da AliExpress, e arriverà entro il 10 dicembre, cioè minchia, c'è proprio le cose da dropshipper maledetto, quindi avrò pagato 15 volte il suo prezzo di fabbrica, arriverà per contrastare un po' la puzza, ma va molto meglio. O mi sono abituato io alla puzza, forse mi sono abituato alla puzza, ammettiamo che sia quello, anche quello potrebbe essere una roba, o comunque sta diminuendo, sarà che forse il mio odore sta contrastando e facendo arrivare, facendo ritirando, diciamo, ho capito un po' le sorgenti di puzza, posso attaccarle meglio, ma ci vorrà ancora qualche settimana. Però diciamo che ho abbandonato l'idea di pagare penali e spostarmi di ufficio, sto bene qua, alla fine mi piace, lo spazio è bello, mi piace, e lo stiamo anche vivendo molto. Ieri sera, partitona di SETI, a Search for Extraterrestrial Intelligence, in quattro, durata fino a mezzanotte, bella partita, agguerrita, e quest'anno il piano è giocare ogni due settimane qua in ufficio. Tra l'altro, visto che abbiamo saltato, già rigiochiamo giovedì prossimo e poi il 18, quindi ci aspettano altre due serate board games. Solo che siamo già tipo 6 per giovedì prossimo e 6 persone devo anche trovare il board game adatto. Non sto neanche facendo delle call to action aperte, perché c'è anche un altro gruppo di board gamer zurichesi della community Ripster con 100 persone. Forse devo, ecco che devo fare. Devo mollare tutto e aprire un pub ludoteca di board games. C'ho anche il materiale. Cioè, cazzo, eri perfetto. Che sto aspettando? Beh, la puzza hanno detto che in realtà non la sentiamo, son gentili quelli che vengono qui a trovarmi. Grazie Francesco Cantarelli, 25 mesi, grande, grandissimo. Quindi questo è così. Posticipata la desocializzazione Blue Selection di 3P, cosa intendi? Arriviamo a Natale, ragazzi, devo fare ancora un sacco di cose, un sacco di servizi, anche sponsor e cose varie. Arriviamo a Natale, ma da gennaio facciamo una piccola rivoluzioncina, eh? Da gennaio, rivoluzioncina. Sugar Free Bird mi chiede, tieni botta, è difficile. Mi hanno regalato SETI per il compleanno, stasera mi chiudo a fare la prima partita. Ti dice bene, Mimonchi, anche perché ma proprio a momenti, a livello di refresh su Amazon, sta per uscire la prima espansione, che sembra far veramente tante cose. SETI... magari se cerco su Amazon la trovo, magari è uscita. Io sto refreshando ogni giorno, sto refreshando anche su Check Games, ma ancora non c'è l'espansione, ma sta uscendo a giorni, dovrebbe essere a giorni. Già hanno detto che, come si dice, che alcuni pre-order li stanno fulfillando dal centro cecoslovacco, quindi aspettiamo con ansia l'espansione. Se non fosse gli ultimi due giorni del mese, spendi 1000 franchi, stasera si poteva fare financial update. Il financial update lo facciamo, io ho già preparato il messaggio, settimane che seguiranno saranno molto intense, le prossime tre settimane. Settimana prossima abbiamo martedì sera financial update. Tanto questo weekend sto a Milano, ma sto a Milano per impegni familiari, quindi non mi cercate, non mi chiamate, non mi chiedete, ma sto a Milano da domani mattina, partiamo con tutta la famiglia e torniamo lunedì. Quindi faccio 2 notti a Milano, e via. Torno lunedì e martedì sera facciamo financial update. Mercoledì pomeriggio intervisto, viene qua a trovarmi Alessandro Pedone, però è un contenuto sponsorizzato perché li aiuto con Omni, la startup che ha fondato Riccardo Zanetti con Alessandro Pedone, e facciamo una chiacchierata su Omni. Sarà un contenuto sponsorizzato, ma come sapete io non sono carente di critiche quando c'è da fare, per cui vediamo come va. E poi venerdì rifacciamo un rip show. La settimana successiva sarà ancora più intensa, perché il giovedì 11 dicembre sono a Milano perché giriamo il Twitch Tank dal vivo, e poi il Twitch Tank cambia completamente. Facciamo un episodio dal vivo a Milano con Marcello Ascani, io, Tommaso, abbiamo una regia. Il format Twitch Tank fa un upgrade pesantissimo. Non si chiamerà più così. Lo prende in mano Marcello Ascani, che non è un porno. Lo prende in mano Marcello Ascani. E cambierà nome, arriveranno ospiti, roba del genere. Io un po' mi defilerò, perché mi volevo coinvolgere nella parte, diciamo, anche business, ma non c'ho un cazzo di voglia. E quindi mi defilerò. Però questo sarà forse l'ultimo tank che faremo vecchio stile. Poi magari l'11 ci sarà il tank, così via. E poi, l'11 il tank, ma il 9, martedì, deep dive sul decumulo, seconda parte, e la settimana dopo, il 16, deep dive sulla frugalità. Il 15 intervista a Satisfy. Ho 3 settimane belle intense. Poi dopo stacchiamo e non tornerò mai più. Mai più. Ok, andiamo altre cose. Ciao Rip, sei un grande, ti stimo moltissimo. Sono passato a salutarti, torno al lavoro. Grande, grazie Ulisse Tucci. Grazie, grazie. Sugar free bird sarebbero grazie amari. Sugar free bird. Ah, ok, è vero. Beh, sugar free amaro non mi convince. Non, amaro non è sugar free. Amaro, oh my god, amaro si dice in inglese? Oh, a moment. Amaro è Sawyer? No, Sawyer no. Sour. Sour. Sì, ce l'ho in tedesco, mi è uscita, scusate, mi è uscita in tedesco. Bitter, vero, 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 vero. Vero, vero. Amaro e bitter, avete ragione. Bittersweet, bittersweet. Ok. Te lo ha comprato il format? No, mica è mio il format, cioè non era la mia idea originale. Abbiamo parlato di fare queste cose insieme, io magari parteciperò come giudice, forse anche alle edizioni successive partecipo come giudice, però lato business non ho voluto essere coinvolto. Mi sono tirato indietro da tantissime offerte di diventare business member di un sacco di gente. Ultimamente tante persone mi hanno chiesto: facciamo business insieme, perché c'ho i soldi, capito? Perché c'ho i soldi, vieni da me. Scherzo. Però mi sono tirato indietro tantissime volte. Ho un paio di cose, una concretizzabile e un'altra ideale, cioè per le quali potrei metterci capitale e diventare partner. Vediamo, una è una roba molto figa, molto grande, con qualcuno che è super esperto di business, è super esperto del topic e super ricco. Quindi quelle sono le cose che più mi piacciono, ma non vi dico niente. E un'altra è una roba ideale, con qualcuno che è super esperto del topic, super ricco e super interessante come persona, anche l'altro. Quindi così, a me per fare cose insieme devi essere super ricco, se sono sfigato che ho solo un'idea. Cioè, è super ricco, quindi metterci un sacco di soldi. Super esperto del topic. Non ho un'idea in mente, ma non so come realizzarla. Magari con già esperienza di business. E persona interessante. Con queste quattro caratteristiche faccio business con te. E ho due potenziali cose in testa. Vediamo se il mio futuro sarà fare un'azienda vera e non fare lo youtuberino. Vediamo, vediamo. Ok. Tasso, mi ha aperto un mondo su tanti temi. Sto seguendo la serie di Riccardo Spada e la sua playlist su Spotify per la finanza personale. A volte mi capita di trovare materiali di riflesso grazie ai tuoi video, quindi grazie mille. Grazie, grazie. Confermato dicembre come mese off social. L'avevo detto? Avevo detto dicembre mese. No, ah sì, perché. Ah, ok. Adesso Blues Election, capisco cosa intendi. Pensavo di riuscire a fare trasloco e risolvere un po' di cose burocratiche e da fine novembre rilassarmi. No, ho ancora un mese di fuoco. Però vi garantisco, che sto maturando delle riflessioni definitive e credo che libererò molto calendario nel 2026. Ok. Vengo ancora a rispondervi, ma poi voglio fare cose però, ragazzi. Cosa ne pensi se ti prendi un piccolo terreno e ci crei con le case container modulari case ufficio? Eh sì, in Svizzera, no, manco voglio sapere da dove si comincia. Grazie Vincenzo, ma no, neanche voglio sapere da dove si comincia. Nei miei sogni più bagnati ci sta una specie di evoluzione del progetto Borghi, non so per chi se lo ricorda, qui al di là di oltre i vecchi, non so se qualcuno si ricorda il concetto del progetto Borghi. Mi piacerebbe creare una specie di... Ne parlavo anche con mio vecchio amico Nicola Simeonato, che è stato anche sul canale, una specie di mausoleo, come possiamo chiamarlo? Ne parliamo, cioè, siamo vecchi e convinti che internet è andato un po' troppo oltre, un luogo sacro di disintossicazione dal digitale, cioè un posto tu vieni, fai una vacanza rispettando alcune regole che comportano, non so, immaginate una specie di family hotel, no, ma un luogo in cui vai a disintossicarti, tipo meditazioni vipassana ma senza la fuffa della religione, un luogo in cui vai lì, giochi a board games, parli con la gente, fai sport, non so, uno spazio di disintossicazione digitale, un borgo per scambisti. Vediamo un po' che altro c'è qua dietro arretrato. Grazie Milani Tommaso per la sub, grazie. Dopo lo speed, la CIE come stai messa? Non so bene, non ho idea di cosa siano queste cose qua. L'ultimo down di Cloudflare non ho analizzato le conseguenze. Sono stato un po' fuori da alcune cose mainstream ultimamente. Sono successe cose, ad esempio, c'è chi mi ha chiesto di esprimermi sul chat control, come si chiama, non sto seguendo le vicende, è ovvio che è qualcosa di cui istintivamente sono contro, ma non ho seguito i dettagli e quindi che cosa posso raccontare? Non vi posso dire la mia, non cioè sono, come dire... Voglio scappare dal digitale, vorrei scappare da internet, figurati cosa posso pensare di ogni sistema di controllo. C'è chi mi ha chiesto di esprimermi su altri topic recenti, insomma qui il crollo di Cloudflare, non ho idea di cosa è successo. C'è chi mi ha chiesto di esprimermi, ecco esatto, capo 922, su quella storia di quella famiglia che vive in condizioni di povertà, genitori non più giovanissimi con tre bambini di cui due gemelle e una più grande che vive in condizioni di povertà, ma non mi piace parlare della mia famiglia, per cui ho detto sono molto riservato e quindi non ne parlo della mia famiglia. No, la storia della famiglia del bosco l'ho sentita. Andiamo a fare l'altra storia. Grazie Sep002, grazie Alde 1254, Gianfilippo T, Lorenzor 1900, grazie a tutti. Alex 283, Aondra, sono rimasto un po' indietro. Vengo a ringraziarvi. Grazie Luca Leon X, mitico. La famiglia nel bosco. Anche lì sono arrivato un po' tardi e sono contento di essere arrivato tardi, quindi adesso tutto è un po' più chiaro, no? Adesso nessuno è più basito, quindi si può parlare liberamente, perché all'inizio È brutto star sulle notizie quando escono, perché sono sempre parziali e si commenta sempre con tanto entusiasmo, con tanta polarizzazione su dati che ancora non si conoscono. Istintivamente, mi ero indignato senza aver visto nient'altro, solo sentendo che a qualcuno avevano tolto dei figli per essenzialmente non far nulla di male. Fermi, 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 fermi. Dico solo perché hanno scelto di vivere un po' off-grid. Poi, 4 secondi dopo, sento che Salvini difende questa posizione, quindi sicuramente è da rimettere in discussione tutto quanto. Poi, leggendo un po' la sentenza, un po' l'ho letta, ho visto un sacco di contenuti a riguardo, ho visto il video di Shai, ho visto il video di Bernardo Cumbo, ho visto il servizio delle Iene, Cumbo Iene, lato mieloso, che bravi ragazzi, Shai un po' critico, ho visto in differita la live che ha fatto Germano Milite su Fuflix riguardo tanti retroscena, e oggettivamente credo che possiamo fare un grandissimo applauso ai giudici, al tribunale. Hanno preso delle decisioni, a mio avviso, finora giuste e per quello che posso conoscere. Non hanno tolto i figli a nessuno. Stanno supportando sta famiglia a essere un minimo inquadrati in qualche regola di buonsenso, in qualche regola. Nel senso che per quello che adesso sono un paio di giorni, ho riperso la faccenda, i bambini stanno venendo osservati, stanno venendo supportati con la presenza della madre e via. Però, come dire, da una parte è difficile parlare, da una parte togliere i figli a qualcuno, cosa che non è successa, è un gesto pesante, cioè che per la mia memoria se si è solo fatto se hai genitori violenti o in carcere o drogati o se ti mantengono in condizioni disagiate, quel poco che avevo visto dai contenuti più mielosi, quelli di Bernardo Cumbo, quello delle Iene, sì, hanno scelto di vivere in modo diverso, ma roba togliere i bambini. Però poi vai a leggere i dettagli e capisci che questa parla col cavallo, se vede la tua foto ti chiede 100 euro e parla col tuo cavallo. Io per quello gli avrei tolti i bambini, cioè solo per quello lì. Il resto poi frega un cazzo se caghi nel compost, che pure è bello. Però se parli col cavallo, ti tolgo i bambini subito. Bisogna sempre shortare ciò che dice Salvini. Se tu sei una volta d'accordo con quello che dice Salvini, devi rivedere i tuoi punti, assolutamente. Sognando una vita più rurale, più poi non lo faccio, poi io non lo faccio, mi accontento del pensiero del sognare una vita rurale, ma sognando una vita diversa, spesso anche cercando, volendo estremi del tipo, ma se uno vivesse soltanto di elemosina per un mese, cioè cercando mentalmente... E avendo anche vissuto, non so, delle volte in voluntary poverty, non più da tanto ormai, delle cose non mi disturbano, cioè vedere che vivono senza riscaldamento non mi disturba, cioè nel senso che se sono mantenuti certi standard di sicurezza, perché no? Avere il cesso fuori casa fatto così, perché no? Non è un grosso problema. Il problema è che l'hai fatto abbattendo il cesso di casa tua, perché le microplastiche portano energia, cioè a me quello spaventa, l'energia, quello spaventa, no, non il cesso fuori, spaventa il perché l'hai fatto, cioè se non vaccini i bambini perché sei convinto che nei vaccini ci mettono i draghi, se non fai le cose perché sei convinto che le microplastiche fanno male alle energie, e mentre parli col cavallo sulle foto che ti mandano e chiedi 200 euro per parlare col cavallo e ritrovare le chiavi di casa a distanza, cioè se sei un po' invasato così i bambini. Sulla mancanza di interazioni sociali, lì a quanto pare stanno emergendo un po' di cose nuove e apparentemente questi bambini un po' di interazioni sociali ce le hanno. Ora Non dimentichiamoci che gemelli sono un maschio e una femmina. Io mi sono stato chiesto, ho due gemelli di 6 anni e una grande di 8 anni. Cazzo, vedo la mia famiglia fra 2 anni, io sto come loro, hanno la stessa età delle mie, con un paio d'anni di vantaggio. Ricordo che a 6 anni comunque i bambini, in teoria in Italia, la scuola dell'obbligo inizia a 6 anni. Cioè, volendo, la materna non è scuola dell'obbligo. Queste sono bambine che andrebbero prima elementare. Non è che dici, ah, l'hanno fatte vivere isolate per 10 anni. No, tecnicamente forse il primo anno, forse è da settembre che andrebbero a scuola dell'obbligo. Credo. Cioè, era perfettamente legale pure vivere a Roma e tenersele in casa fino ai 6 anni. Cioè, non è... siamo fuori... quella grande è 8 anni. Se fai l'homeschooling è un altro discorso bello ampio. Io un tempo ero semi affascinato. Poi mia moglie poi è una che ha lavorato in tantissimi ambienti educativi, ha studiato in quell'ambito, è super conoscitrice. Una sua cara amica, una delle sue migliori amiche, testimone di nozze, ha fatto homeschooling ai suoi due figli. Mia moglie è contraria, dice, per me non è, a parte è difficilissimo, perché se vuoi fare homeschooling ai tuoi figli è una roba tipo per ricchi, devi avere persone che lo fanno, che vengono a casa tua, o lo fai tu tutto quanto, gli spieghi storia, geografia, matematica, lingue, tutto tu gli fai, oppure ti prendi una troupe di insegnanti privati che vengono a casa tua. È complicato, l'homeschooling non è facile, è complicato, può essere romanticizzato, può essere bello, può essere... in America spesso è una scusa per insegnare solo la Bibbia ai bambini e non la matematica, ma questi facevano anche non homeschooling, cioè unschooling, che è diverso. Unschooling è ancora più estremo. Però, ripeto, non mi spaventava neanche troppo gli scarsi contatti umani, perché primo vanno documentati, non è detto che abbiano avuto scarsi contatti umani. Il fatto che non parlassero bene la lingua, ragazzi, i genitori sono entrambi madrelingua inglese, i bambini sono cresciuti, cioè se in teoria i due gemelli e gemelle andavano a scuola a 6 anni, finora non parlavano manco una parola di italiano, stavano a casa con i genitori, parlano inglese in casa. Cioè io lo vedo da me, io parlo italiano con mia moglie, sono in un'altra nazione, cioè io ho un punto di vista un po' diverso, non sono così, non lo so, alcuni aspetti ho visto una critica feroce che non condivido, però quello che condivido è che, senti, se vogliamo venire a fare dei controlli a casa e non ci fai entrare, se vogliamo verificare lo stato dei bambini e non ce lo fai fare, se ti veniamo incontro come stato e tu non accetti niente, a quel punto non è più una questione di, è una questione di che tu non vuoi vivere nella nostra società. Tutto qua. Quindi in qualche modo credo che stiano facendo un buon lavoro le autorità in questo caso. Mi pesa dirlo, ma penso stiano facendo un buon lavoro. Hanno cercato di collaborare per tantissimo tempo, questi hanno sempre rifiutato delle collaborazioni con le autorità e gli hanno detto ora ti seguiamo un po' meglio, non gli hanno tolto i bambini. Vediamo se questa smette di parlare con i cavalli oppure no. Non lo so. I genitori avevano già il corso sui chakra e i vaccini pronti. Come l'intero. La pancia mi dice tutto giusto, ma perché non è la ratio per tutte queste. Ma perché non è la ratio per tutte queste situazioni? Cosa intendi, mon petit garçon 92, 92, Wolf? Hanno detto che sembrano più socievoli rispetto a chi è sempre stato immerso nella società fin da piccolo. Bisognerebbe vedere la verità, bisognerebbe vedere, cioè è complicato aver dati in quell'ambito lì. A me non spaventa, io penso che i bambini stiano crescendo meglio, cioè bambini di 6 anni che portano i cavalli e gli animali in giro, boh, rispetto ai ragazzini che stanno col cellulare mentre mangiano al ristorante. Ma avete visto i bambini di 8 anni in giro? Secondo me questi crescono in questo momento meglio, però c'è sempre il fatto che sì, vabbè, ma a 12 anni? A 14 anni? Cioè in che modo? Quando è che queste persone, questi bambini si riagganciano alla realtà? A me romanticamente piace l'idea, prendiamo la mia famiglia e andiamo a vivercene in un posto disperso, rurale, che stiamo con gli animali, però poi quando mia figlia manderà, cioè poi dopo, quando è che si riagganciano in qualche modo a una società? Cioè o hai scelto un percorso e l'hai scelto te per i tuoi figli, che poi andrà avanti fino a che avranno, cioè, 60 anni. Quando è che si riagganciano alla società, sti bambini? A me la parte che più mi ha disturbato è, insomma, vedere altri retroscena su come, su chi sono i genitori, cosa fanno, qual è la loro attività produttiva, che credenze hanno. Grazie Andrea, Andreap 1989 e Noriaki 31 mesi, mitico. A me farebbe paura l'homeschooling, anche stare in una classe con altri compagni penso sia importante. A parte esistono anche, io ho visitato degli ecovillaggi tempo fa, esistono anche soluzioni in cui, sai, un ecovillaggio o una comunità intenzionale può decidere di avere una specie di scuola con tutti i bambini della comunità intenzionale. E a quel punto lì verrebbero meno, cioè non sarebbe più una questione di homeschooling. Home non significa per forza da solo, Cesco. Allora, Però ho letto silenziosamente, senza esprimermi. Oggi un po' mi sono espresso, però non so, mi sembrano cose di buon senso su cui stiamo, penso, la società civile sta convergendo sul fermi tutti, nessuno vuol toglierti i bambini, però frate, stai in questa società, stabiliamo il minimo sindacale di cose che dovresti fare, se manco quelle vuoi fare, a un certo punto devo tutelare i bambini. Io sono meno totalitario, sono meno, come dire, meno, cioè non pretendo che queste persone facciano fare tutto quello che fanno tutti gli altri nello stesso modo e mettono i bambini davanti a TikTok. Però un minimo di collaborazione ci deve essere, non puoi vivere fuori dalle regole completamente. Mi spiace, ci sono delle regole, si rispettano. Ma è meglio, allora, Mon Petit Garçon, ma è meglio o peggio che una roulotte con cavi bruciati vicino senza andare a scuola al massimo? Parli dei Rom. È la storia del malore Rom, l'ho letta mille volte e in realtà è un discorso un po' complicato. C'è chi dice che in realtà molti bambini vengono tolti ai Rom e c'è chi dice che la società chiude un po' un occhio in quelle cose lì, ma c'è un motivo anche di guerra civile, è diverso, è diverso, lì è una cultura, è poi una cultura più, se è un campo con 200 persone, è diverso andare lì e prendere il singolo, su, penso sia diverso. E poi, ok, visto che di là quello lo tolleriamo, allora tutto il resto va bene? Cioè, non è che il fatto che un'altra cosa non funziona giustifica il allora non facciamo funzionare anche quest'altra. Ok. Perché si può parlare con i cani e non con i cavalli? No, figurati, può parlare. Ma anch'io, se avessi un cavallo, ci parlerei. Non è che questa persona qui, per quello che ho visto, vedendo più di un contenuto, più di un mini reportage, ho visto che questa vendeva servizi in cui tu potevi, se tu non avevi un buon rapporto col tuo cane o col tuo cavallo, gli mandavi una foto alla mamma delle bambine, pagavi e lei parlava col tuo cavallo tramite foto. Non parlava col suo cavallo, tipo quando l'abbraccia gli fa ciao bello, ciao Fuffi, e che proprio parlava col tuo cavallo e ti mandava un transcript di quello che diceva, tipo Medium, tipo, non Medium il sito, tipo Medium di Seduta Spiritica. Ok. Di queste situazioni ed anche peggio ne è pena l'Italia, campi rom in condizioni peggiori, chiaro. Grazie Clarian. Le leggende narrano che i bambini del bosco stiano guardando tutto il giorno video di Mr. Rip sugli ETF. Abbiano già imparato il significato del TER, a replica via sintetica. Può darsi. Grazie Clarian. Ciao Rip, laureando magistrale in informatica. Vorrei cambiare perché non mi piace la mia attuale posizione. Vorrei fare qualcosa dove io debba ingegnarmi per trovare una buona soluzione. Hai qualche consiglio? Cioè, domanda così aperta non ti so proprio rispondere. Mi spiace. Se ti trovassi in quella situazione, homeschooling lontano da tutto e tutti, parli come genitore o come bambino, quali sono le N cose principali che insegneresti ai tuoi figli? Ok. Devi partire con dalla base. Quali sono le basi che insegneresti? Bella domanda. Mi stai chiedendo, Fabio, come rivoluzionerei il sistema scolastico? È troppo. Cioè, per risponderti, ti risponderei così. Bella domanda, grazie per avermela fatta. Affinché io possa risponderti, dovrei leggermi qualche manuale, dovrei un minimo prendermi qualche mese per studiare manuali di pedagogia, per capire un po' come è fatta la mente del bambino, come funziona e in che modo posso cercare di coprire quel ruolo che in teoria dovrebbe avere la scuola. Quindi adesso come adesso potrei spararti una supercazzola, magari basata su first principle thinking, ma potrei dimenticarmi qualche pezzo grosso, nel senso che non lo so, non lo so. Da che età poi? Da bambini, bambini piccoli? Non saprei. Io boh, ti spiego le derivate e gli integrali, però poi mi fermo lì. Cioè, calcolo combinatorio. Non lo so, non lo saprei proprio. Non saprei proprio. Mia moglie è ma maestra, una bimba non a scuola, mia moglie Marstra ha una bimba rom a scuola, pidocchia e puzza sempre. Non possono toglierle perché usanze e costumi di minoranza etnica. Ciao Rip, sei riuscito a fare il video unboxing dei nuovi libri? No, sui libri non ho fatto unboxing, era troppo impegnativo, cioè 1 miliardo. Ma perché cazzo dovrei avere un cattivo rapporto con un cavallo? però se ce l'hai. BoJack Horseman ce l'ho in to-do, non l'ho, ho visto qualche puntata, dovrei vederlo, al momento non c'è priorità. Conosco una persona che ha chiesto un prestito per lo psicologo per il suo gatto. Buonasera dall'Abruzzo, vicino a Chietis. Ok. Hai sentito che hanno introdotto l'educazione finanziaria nelle scuole? Madonna, hanno introdotto nelle scuole subito, così? Notizia certa? Link di dicembre 24 mi ha mandato Walter White. Cioè, link di dicembre 24 è troppo vecchio. Che brutto commento sul bambino Rom. Ragazzi, mi distanzio un attimo, non lo so, sono realtà che non ho mai vissuto, per cui. Mario Dose, potremmo provare a riportare in auge la città ideale di Platone con i bambini tolti alle famiglie e lasciati dalle levatrici? Percorsi formativi, scuola, formazione docenti, educazione finanziaria, economia per tutti. Chi l'ha lavorato? Chi di chi è l'idea? Sto dando un'occhiata velocemente a questo. Ho un po' opinioni miste sul ruolo dell'educazione finanziaria a scuola. Ammetto che ho opinioni mixed perché mi chiedo come verrebbe implementata, chi la porterebbe avanti. Conoscendo i miei polli, questo diventerebbe marketing per Banca in Culia, ma sicuro, 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 sicuro. Educazione finanziaria alle scuole la farà la gente co iscritta all'albo, e sarà merda, ti troverai la gente di Banca in Culia a scuola a spiegare che i fondi sono belli. No, non me la bevo, questo è marketing fatto, è come quelle cose del tipo contro il terrorismo. Controlliamo i computer di tutti quanti. Per fermare la pedofilia, blocchiamo le VPN. Cioè, sono quelle cose là. Vabbè, dai, andiamo a fare un po' di contenuto, ragazzi. Ho un sacco di roba. C'è un sacco di roba interessante. Un sacco di roba interessante. È successo di tutto. È successo di tutto questa settimana. In realtà, no, è successo un cazzo. Però ho tantissime notizie, tantissime cose interessanti che volevo vedere con voi. La prima cosa, visto su Pantir? No. Vabbè. Allora, ho un po' di articoli del buon Nick Maggiulli, che che volevo leggervi, che mi sembrano interessanti. Ne ho ormai quattro, sta sfornando articoli sempre più interessanti il buon Nick Maggiulli, il mio caro amico Nick. Poi abbiamo un po' di domande, ho un pippone sulle AI che sono 10 tab, quindi ci arriviamo a tutto quanto, quindi senza fretta si arriva a tutto. Articolo di Nick Maggiulli del 18 novembre, quindi qualche giorno fa. Quella cosa che i miei peggiori investimenti hanno in comune. I peggiori investimenti che ho posseduto, tutti condividono una cosa: non potevo venderli. Sia che stiamo parlando di pezzi frazionati, di opere d'arte costose, tipo un tokenization della Gioconda, o investimenti privati in aziende degli amici, non mi ero reso conto che dell'importanza della liquidità fino a qualche tempo fa, fino a pochi giorni fa. E sto parlando, io sono anche il tizio del just keep buying, sono il tizio che vuole comprare e tenere per sempre, just keep buying. Fidatevi di me, io non vendo investimenti spesso, ma qualche volta devo. Qualche volta è per ribilanciamento, qualche volta è per generare tax loss. Questo è perché in America tax loss harvesting, se vendi una roba in perdita e una in profitto, puoi compensare, diciamo, ai benefici fiscali. Anche in Italia, ma non tutto compensa con tutto, lo sappiamo. In entrambi i casi, o in ogni caso, io ho bisogno di vendere. Ok, ma che succede se non posso vendere? Se non c'è nessun market secondario per questi asset, qual è il senso di possedere 9 pollici quadrati di un quadro se nessuno lo compra? A che serve avere private share in un'azienda se continuano a fare dei down round, quindi finanziamenti a ordini inferiori, insomma, a valutazioni inferiori? L'illiquidità può essere brutale. Questo è un bellissimo concetto, l'illiquidità non è una cosa che noi vogliamo, cioè nessuno vuole liquidità, anche se spesso è stata come scudo, cioè il fatto che noi diciamo il prezzo delle case va sempre su, se compri una casa sicuramente si rivaluterà, è perché è illiquida. Il fatto che è illiquida fa sì che tu non abbia un mercato che giorno per giorno va su e va giù, ma tu se ti compri un appartamento o se cerchi un appartamento e vedi il suo storico di quanto è stato venduto negli anni, magari c'è una transazione ogni 10 anni quell'appartamento, quella casa, ecco lì che vedi una linea che va su, come quella che vedresti nelle stocks se facessi una media, cioè una moving window di 30 anni. Ok, quindi l'illiquidità spesso è venduta anche come premium, come benefit, ma non la vogliamo noi liquidità. Liquidità è il male. Ok? E come abbiamo fatto vedere anche nella live sul private equity che abbiamo fatto con Pigi Bowman e Paolo Coletti, quando all'illiquidità ci metti sopra anche costi di mantenimento, costi di uscita, costi di entrata, questa diventa veramente la quintessenza, il non plus ultra, il mostro finale del fondivendolo, di colui che ti può vendere un investimento pessimo. Ok? Questo non me ne ero accorto quando ero un giovane investitore. Ho sempre presunto che avere più asset class era sempre meglio. È un pezzo di tutto. Ale, diversification, no? Ok? Ma ora sto pagando il prezzo di quella decisione. Possedere undiversified illiquid assets è una delle cose peggiori che ho fatto come un investitore. È peggio del perdere soldi. Perché quando perdi soldi, sai quanto stai perdendo, sai quant'è l'end result. Dici, ok, cazzo, ho perso il 60%, forse vendo, forse no, ma l'incertezza è ancora peggio. Possedere asset illiquidi, specialmente quelli che non stanno performando bene, è il purgatorio dell'investimento. Bellissimo, bellissimo. Grazie, Rocco. Io ho delle quote di private company che varrebbero di più come tax loss che il loro attuale valore sul mio balance sheet. Cioè, mettiamo che lui ha comprato delle cose a 100 e oggi varrebbero 10, è più alto l'impatto di quel 90 di tax loss che può compensare con qualche altra cosa. Metti, ma lui adesso per il bilanciamento ha venduto delle stocks sovrapprezzate, deve pagare delle tasse, vorrebbe liberarsi di questa monnezza che ormai non si ripiglia più, venderla e compensare perdita, capital gain e capital loss, non può. Qui cioè, io ho delle cose in portfolio che hanno più valore come tax loss che come asset di per sé, ma non si realizzano. Su questo qua il buon Pigi ancora sta piangendo dietro alle H2O. Of course, non voglio queste aziende che fallire, non voglio vederle fallire, ma bloccare i soldi per 10 anni e vedere comunque fallire è il peggio di entrambi i mondi. Certo, avrò, quando falliranno ufficialmente fra 10 anni, avrò la mia tax loss, però ce l'avrò fra 10 anni, quando quella tax loss è stata svuotata dall'inflazione. Questo è il perché adesso mi fa schifo l'illiquidità nel portafoglio. Ok? Non tutti sono d'accordo, per qualcuno liquidità è una feature, non un bug. In teoria, visto come ogni altra cosa, l'illiquidity dovrebbe essere un premium. In un mercato efficiente, dove ogni cosa è prezzata al giusto, io preferisco avere un asset liquido o uno illiquido, e quindi l'illiquidity, in un mondo efficiente, dovrebbe avere un premium. Ok? Quello è, c'è un grande risk, c'è un grande risk. Cioè, hai non garanzie di uscita, di ingresso, hai tempi biblici, voglio essere pagato extra, quindi in un mondo che funziona bene ti viene compensata la liquidità, ok? Ma solo gli investimenti in private equity hanno questa situazione? No, assolutamente. Lui ha parlato anche di, a parte anche immobiliare, a parte anche qualunque cosa che non ha che non ha liquidità. Questo è un bellissimo spettro. In teoria anche gli investimenti pubblici, anche investimenti in stocks, in momenti di grande volatilità o momenti strani, possono soffrire di illiquidità. Se ci pensate, le short squeeze, quando un asset è shortatissimo, il problema di coloro che stanno shortandolo è che non trovano, che non c'è liquidità sul mercato, non riescono a trovare l'asset, l'underlying da ricomprare e restituire da coloro a cui l'hanno preso a prestito. Può esserci ovunque liquidità, anche nel mercato obbligazionario. Certo, alcuni mercati sono molto più liquidi, la liquidità è una sorta di spettro, cioè c'è una quantità di liquidità. Uno stesso asset quotato in più parti ha una diversa liquidità. Magari alcuni asset quotati a New York sono super liquidi, quotati in un exchange secondaria sono meno liquidi. La liquidità è uno spettro, un continuum, ok? E delle volte può essere bloccato con cose che hanno sulla carta un valore, ma in realtà nessuno è disposto a dartelo quel valore. È molto interessante questa cosa qua. La cosa peggiore, dice Giacomo, è quando uno strumento diventa illiquido solo nel momento in cui serve di più venderlo. Esatto, bellissimo, bellissimo. In periodi neri, quando il mercato, non so, sotto Covid, il giorno che il mercato ha perso il 9%, penso che era, vorrei sbagliarmi, a tipo 17 marzo 2020, 18 marzo 2020, che mi ricordo che lo short circuit breaker del NYSE di New York si è triggerato dopo un minuto, tipo aperta la borsa, meno 7%, chiusa la borsa, e il problema era l'illiquidità, gente che vuole vendere, mette market order, ma nessuno compra, i market maker spariscono perché c'è un trend pesante e non hanno liquidità su più mercati, e ciaone. Ok, quindi in teoria qualcuno sembra essere, non sempre un problema, anzi spesso è una feature. Guardate i fondi di private equity come indicato da Silicon Valley Bank, che tra l'altro ha avuto problemi di liquidità, anche Silicon Valley Bank, anche con i bond americani si può avere problemi di liquidità. Comunque guarda, quelli che hanno maggiore age sono quelli che overperformano, che quindi non restituiscono i soldi rapidamente ai loro clienti, quindi guarda un po' che succede, anche se dovremmo leggere questo grafico con altri occhi una volta che abbiamo visto come viene calcolato il ritorno sugli investimenti. Questo mostra quanto tempo ci vuole, ci potrebbe volere per vedere i soldi indietro agli investimenti illiquidi, bla 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 bla, e se non accetti questa lunghezza, diciamo, questa durata, è meglio che manco le guardi queste cose. Questo non me ero accorto quando nel 21 pure già bloggavi, Nick. Già eri una persona che seguivo e stimavo, eppure fai ste cappellate nel 21? Nel 21 ha fatto tutti i suoi illiquid investment. Sarà cascato in asset tokenization prima del crypto, prima dell'inverno crypto del 21. E quindi, ok, se qualcuno di questi investimenti avesse fatto bene, oggi probabilmente starei cantando, starei parlando diversamente. Purtroppo non sono andati bene. Ma non so soltanto io che dico queste cose qua, il problema della liquidità. Dan Rasmussen, che è il tizio dietro Verdad, che è un bellissimo fondo di investimento, anche un blog bellissimo, ha fatto un'intervista, questa l'ascoltiamo un minuto insieme, dove dice queste parole qua sotto, perché veramente è il tema del momento.
So my calamity is what we started talking about earlier, which is a private equity blow up. And I think we're in phase one where private equity can't sell the assets that they have. And so people are saying, oh gosh, they can't get distributions. But they still think it's worth exactly what the private equity firms are telling them.
Queste sono le parole che ci dice il buon Nick, no? Secondo me, secondo Dan Rasmussen, chi non conosce Verdad, fondo di investimento Global Asset, no, è un asset management firm, bla bla bla, che mi ha fatto conoscere il buon Riccardo Spada, che segue i suoi articoli, mi ha anche girato un po' i suoi articoli, sempre cose molto interessanti da Verdad escono fuori, da Dan Rasmussen. E secondo lui siamo nella fase 1, quando private equity non riescono a vendere gli asset che hanno. Quindi la gente dice, oh no, non possono distribuire capitale. Cioè la gente non si è ancora resa conto. Dice, vabbè, ok, non mi torna capitale. Però sul mio report vedo ancora che in teoria il mio fondo vale. Pigi ci parlava, no? Nella live su private equity. Oh, io ho investito 125.000 euro. I rendiconti mi dicono che ne ho 148.000 di valore, però distribution ancora non tante, però il foglio scrive ancora, cioè il report mi dice ancora che sto in positivo. L'unica conclusione secondo Rasmussen è che gli analisti che i prezzi devono crollare. Sfortunatamente, private equity non ha un grande track record quando arriva ad aggiustare il loro valore degli investimenti verso il mercato, no? Considera ad esempio il caso di Blackstone Real Estate Investment Trust, BREIT, da settembre 21 a settembre 23. BREIT è il blu, tutti gli altri sono i REIT tradizionali, quotati in borsa, aziende che fanno Real Estate Investment Trust, REIT. Notate qualcosa? Uno può dire, wow, cazzo, in 2 anni più 20%, mentre gli altri hanno fatto da un meno 10 a un meno 40%? Grandi, è solo un problema, è che questa linea blu è on paper. Quindi, come ne escono fuori da questa monnezza private equity? Ho due opzioni. Uno, gradualmente riprezzare i loro investimenti al fair market value, no? Cioè, guarda, mi sa che forse queste mie quote di questa azienda privata che l'ultimo round l'ha fatto che valeva 1 miliardo, forse le devo deprezzare perché non valgono più 1 miliardo. Oppure vendere a investitori che non sospettano di un cazzo al prezzo attuale. Guess which one they're going to go with. Oh, Joe, si parla di private equity? Grazie per la sub, 22 mesi. Quanto è liquido il mattone? Ok. Guess which one they're going to go with. Bravo, hai indovinato. Vendere a investitori che non sospettano al prezzo attuale. E questa è una scena da Margin Call, il film che, vabbè. Non ho visto il film Margin Call, tutti mi dicono che devono vederlo. Me lo guarderò. We are selling to willing buyers at the current fair market price. Però dici, vabbè Giorgio, fanno bene. Tu stai qua, il tuo fondo di real estate, private real estate, vale così on paper, gli altri fanno così, io qualcuno che mi se lo compra così lo trovo. Anzi, capirai che marketing è. Tutti gli altri fondi fanno schifo, io sto così. Volete comprare quote così qualcuno riesce a fare exit interna? Fantastico. Però voi direste, vabbè, oh, fanno bene, finché siamo nel legale e non truffiamo dicendo che queste quote in questa azienda privata valgono 1 miliardo quando valgono 100 lire, finché seguiamo le norme va tutto quanto bene, no? È fair, è fair. Però voi direste, vabbè Giorgio, noi siamo tutti educati, finanziati, lo sappiamo, non caschiamo in queste trappole, a parte che siamo pochi a essere educati e anche solo a farcele queste domande, a comprendere. Altri vedono investimento in real estate, minchia 10% l'anno mentre gli altri perdono il 30%, compro, dove sta? Fatemi comprare. Quindi no. E secondo, tu dici, ah, Giorgio, io sono esperto, non ci cascherò mai, cioè non vado a comprarmi quel fondo di private real estate. Tu no, però magari il tuo fondo pensione sì. Magari il tuo fondo pensione sì, tu non lo sai, ma un signor arancione ha fatto passare ad agosto un bellissimo presidential action, come si chiama? Executive order, dicendo democratizzare l'accesso agli investimenti alternativi all'interno dei fondi pensione americani. Ah, blab, il presidente della Costituzione, della legge degli Stati Uniti d'America, adesso nei fondi pensione ci può entrare la merda. Merda, ok? Democratization of alternative assets, bla bla bla, bla bla, private market investment nei 401k, direct indirect interest in real estate, including debt instruments secured by direct or indirect interest in real estate. E ci arriviamo al prossimo articolo, sta roba qua, eh? By direct investment in commodities, yes, yes, YOLO, qualche amico deve fare qualche exit, aiutiamolo, no? Com'era Trump quando diceva una cosa, la cancellava, ah, questo mio amico ha fatto 900 million, quest'altro ha fatto 3 billion ieri, vi ricordate? Verso febbraio-aprile, quando diceva una cosa, la cancellava e poi si vantava che i suoi amici hanno fatto soldi. Qualcuno ha da fare la exit, regà. Qualcuno ha da fare la exit. Che ci possiamo fare? Quindi, Donald Trump, did Donald Trump wake up one day suddenly offended that grandma and grandpa couldn't buy private equity like all of his rich buddies? Che è successo? Donald Trump ha detto, no, non è giusto che nonna e nonno non possono comprare private equity. Non ho mai visto un utilizzo più blatant, non so tradurlo, blatant è ciarlatano, non so tradurre, dell'utilizzo della parola democratizzazione come modo per confondere, per vendere la borsa di qualcun altro. Palese, evidente, ok. Private equity needs exit liquidity e finalmente tutti quanti gli americani può avercelo. Hanno soldi per fare exit liquidity. Ok, significa questo che ognuno che compra private equity nel 401k perderà soldi? Non necessariamente, ma however, ogni volta che un club esclusivo apre le sue porte al pubblico, non finisce bene, di solito. Questo articolo è un po' che lo volevo leggere da un po'. Si connette bene al secondo articolo di Nick Maggiulli di qualche giorno fa, di 3 giorni fa, che mi ha convinto a dire ok, parliamone, perché queste cose sono molto ben connesse tra di loro. Ok? Is this how the AI bubble pops? È questo il come esploderà la bolla AI? Immagina che è il 2004 e ti spiego cosa una mortgage-backed security è. Cosa sono le mortgage-backed security? Erano un po' i CDO, le collateralized debt obligation, ad esempio. Sono una security, quindi una roba che ti puoi compravendere, tradare, un asset, che è backed by mortgage. Vuol dire che, guarda, tu ti compri un pezzo di questo titolo derivato che rappresenta debito di privati cittadini nei mutui di queste case. Queste sono le CDO essenzialmente. E qui tu dici, vabbè, mi dà il 5-6%, sto facendo tipo peer-to-peer lending, va benissimo così. Quelle erano mortgage-backed security. Nel 2004, se vi vedete il film The Big Short di Michael Burry, ritorna sempre sto Michael Burry, quella volta che l'orologio rotto ebbe ragione, se te lo spiego, se torniamo nel 2004 e ti spiego cos'era una mortgage-backed security, ti mostro come funzionano e come le banche le stanno usando per vendere gruppi di mutui agli investitori, anche con questa conoscenza sarebbe stato difficile prevedere la financial crisis che i mortgage backed security hanno aiutato a creare in pochissimi anni. Dopotutto non c'è niente particolarmente pericoloso riguardo gli MBS, chiamiamoli MBS, ok? Non erano neanche nuovi, il primo MBS è stato emesso nel 1968. Ah, provo a spiegare da sempliciottone la crisi del 2008, dei mutui subprime e così via. Essenzialmente, le banche hanno detto, da dove è partita è un po' complicato, però diciamo a un certo punto, ok, facciamo mutui a chiunque. Tanto l'immobiliare è sempre in crescita, facciamo mutui a chiunque e facciamo mutui anche al 100%. Quindi che succede? Che tu sei, nel film The Big Short è spiegato benissimo, tu sei la spogliarellista a Las Vegas e c'hai 12 case che non ti puoi permettere, anche perché magari facciamo che la prima rata del mutuo, il primo anno paghi 100 lire, paghi un dollaro l'anno e poi dopo dal secondo anno paghi 10.000 al mese che non ti puoi permettere. E quindi cominciamo a fare mutui a chi non se lo può permettere. Tanto lo ripagheranno, hanno sempre ripagato e comunque io banca sono collateralizzato. Perché eventualmente, se non mi paghi il mutuo, mi prendo casa. Questi mutui, però, le banche non vogliono proprio tenerseli proprio in pancia, e quindi hanno detto, impacchettiamoli in prodotti e vendiamoli sul mercato. Quindi, diamo il rischio a qualcun altro. Sì, ma chi se la compra sta monnezza? Però, sono mutui. Le agenzie di rating, in quel caso, forse la colpa vera stava nelle agenzie di rating, che hanno dato altissimo rating a questi prodotti e sono finiti anche nel comune di Milano. Ricordo la Letizia Moratti andò nel comune di Milano, aveva dei CDO che hanno defaultato sotto Great Financial Crisis e quindi sono finiti a tutti quanti. Come è esplosa sta cosa? La gente ha cominciato a ripagare mutui, le banche hanno ripreso le case che avevano come collaterale, però queste case non valevano quanto il mutuo che avevano fatto, il mutuo che avevano erogato. Perché? Perché la gente era disposta a pagarle 1 miliardo le case, perché tanto non le pagava mai, no? Cioè, se mi dicono, senti un po', vuoi questa villa con piscina? Guarda, i primi 3 anni paghi $1,000 al mese di mutuo, però me la vendi a 10 miliardi, a 10 milioni di dollari sta villa con piscina. Vabbè, chi se ne frega, faccio tutto mutuo. Quando poi non pagavano più il mutuo, le case venivano riprese in possesso dalla banca, che però a 10 milioni non le riusciva a vendere. E quindi, crollo dei prezzi immobiliari, le banche si trovavano più debito che altro. E ciaone, Goldman, ciaone Lehman Brothers, ciaone tutte le altre. Ok? Durante la financial crisis i fondi pensione erano pieni di CDA, di CDO intendo, penso. Ma le società di rating non hanno pagato nulla, nessuna è fallita, saltata. Se non sbaglio, una fece una brutta fine, no? Non mi ricordo se era, no Fitch. Vediamo un po': GFC, Rating Agencies, Standard & Poor's, Moody's, Fitch forse? Forse Fitch ha fatto un po' una brutta fine. Metto che non mi ricordo, però erano veramente ecco qui le mortgage backed securities, le MBS, i CDO, i collateralized debt obligation, i CDO squared, mamma mia, i synthetic CDO, non ricordo, mi sembra che sono uscite abbastanza pulite, capirai. Adesso non ricordo esattamente, dovrei andare a cercare bene. Però il concetto qual era? Che a un certo punto il sistema si reggeva sul sogno che i debiti e il collaterale ci stavano, insomma. Mi sembra di vedere che ogni cosa che scoppia si basa su questo principio: eccessivo indebitamento e collaterale che non ha il valore atteso perché era gonfiato dall'hype e dal facile accesso al credito. Esattamente anche diciamo, l'esplosione di alcune realtà come FTX un po' ricorda questo qui. Comunque, in generale, perché parlare della Great Financial Crisis connessa al discorso della come scoppierà la bolla AI? Ci arriviamo subito. Ok. Quando nel 2000 i lending standard si sono un po' alleggeriti, nel senso, va dai, prestiamo soldi a tutti, mutui più rischiosi erano stati emessi, impacchettati e venduti come rating AAA a unsuspecting investors. Oh, sembra un po' la storia del private equity di prima, eh? Sembra un po', ma c'è di peggio, c'è di peggio. Queste strutture che una volta erano harmless, non creavano problemi, erano innocue, sono diventate il catalista per un financial meltdown. Beh, nel 2025 credo di aver capito quali sono le mortgage-based security della nostra epoca. Si chiamano conduit debt financing. Oh, fascinating. Andiamo un po' a vedere di che si tratta. Questo conduit debt financing sono le nuove mortgage-based securities? Ho sentito per la prima volta di questo conduit debt financing attraverso un pezzo di Matt Levin, che è anche citato da me in una delle quotes del giorno, che riguarda di come le big tech company stanno pagando per i data center che stanno costruendo. Questo è un pezzo paywallatissimo da Bloomberg, che se avete modo vi consiglio di leggere. Purtroppo non posso leggerlo, ma è veramente fatto bene. Io sono riuscito, l'ho letto e vi dico, è veramente molto interessante. C'è anche un buon primer sul topic sul conduit debt financing, ma adesso facciamo un piccolo recappone qua dal buon Nick Maggiulli. Essenzialmente un'azienda tech vuole costruire un data center, ma non vuole usare il cash per pagarlo, ok? Invece di prendere in prestito dei soldi direttamente, che potrebbe danneggiare il credit rating, qui secondo Matt Levin è una questione di ego, cioè le aziende, Google, diciamo Meta, non vuole prendere prestiti in prima persona, ok? E quindi, secondo Matt Levin, è più una questione di ego e di vanity. Io ne faccio anche una questione di liability, ma ci arriviamo. La liability è molto ridotta in questi casi. Quindi che succede? La tech company crea una nuova company, che chiamiamo SPV, Special Purpose Vehicle, ok? Un SPV, un'altra azienda. Tech company. Vorrei usare una tech company virtuale, dargli un nome per non doverla chiamare Meta o Google. Chiamiamola, non lo so, Riptech. Ok, Riptech, un paywall non sono riuscito a passare quello di Burri. No, ancora no, neanch'io. tre piotte all'anno vuole, mortacci. Vediamo un po', la Riptech decide di costruire una Rip GmbH che farà le operazioni, diciamo, di costruzione data center e richiesta di debito. Quindi questo Special Purpose Vehicle, l'aziendina che costruisce il data center, prende soldi dagli investitori. Ragazzi, siamo la Rip GmbH e costruiamo data center, ma in mano abbiamo un bel contratto con la Riptech, ok? Quindi, noi vogliamo costruire questo data center, non abbiamo una lira, ma abbiamo un contratto, una commessa da parte di Riptech, la grandissima Fang più grande del mondo, ok? E via. Se per caso Riptech non riesce a pagare la commessa, Rip GmbH si tiene il data center e lo vende ad altre realtà. Quindi che succede? Gli investitori danno soldi in termini di private debt a questa società intermedia. Gliela danno sapendo che è molto ben collateralizzata, nel senso che ha un contratto con una Fang. E poi hai data center. Eventualmente, se la Fang decide di annullare il contratto, ha il contratto con la Fang. E quindi spesso queste aziende hanno anche un rating molto alto. Se vedete l'articolo di Matt Levine, parla anche di credit rating altissimo. E a questo giro le rating agency tecnicamente stanno facendo il loro lavoro. Tu guardi i bilanci e dici, questi hanno, prendono soldi in prestito, costruiscono data center. I data center oggi valgono così, perché queste 5 aziende in giro per il mondo sono disposte a pagarli così. Sono solide, AAA. Mentre forse con le mortgage backed securities quei AAA erano un po' sospetti, a sto giro sono AA, AAA, fantastici, sono meravigliosi, meglio del debito degli Stati Uniti d'America. Sono sempre loro, sempre le rating agency. Però che succede? Tutto va bene finché tutto va bene. Queste aziende intermedie arrivano ad avere prestiti e anche valutazioni molto più alte del valore dell'underlying, perché l'underlying è il data center che al momento vale tantissimo, perché c'è l'AI e quindi un data center vale tantissimo. Come abbiamo visto, Nvidia fa un sacco di soldi e ha un margini altissimi, per cui cazzo, cioè vale tantissimo un data center. Che succede quando un domani la Fang decide di... Se l'AI non va come deve andare o non va velocemente come deve andare e la Fang decide di troncare questo rapporto. Vabbè, senti un po'. Nel mondo in cui la Fang ha costruito il data center in prima persona, indebitandosi, è un mondo un po' brutto. Se invece costruisce questo fusibile, questa azienda cuscinetto che vive di vita propria, che ha una commessa verso di me e che eventualmente posso chiudere con una piccola penale, ok? La Fang esce pulita, senza debiti, ha solo concluso un rapporto, diciamo, commerciale. In un mondo sano, in cui io, Fang, decido di chiudere un rapporto commerciale con te, pago una penale, tu ti giri, vai da un altro customer e gli vendi lo stesso servizio, lo stesso prezzo. Quando però a fare AI e data center, ad aver bisogno di data center, sono 4 aziende al mondo. Se un domani l'AI non va come deve andare, tutte e 4 chiudono i loro rapporti commerciali con questi special purpose vehicle. Questi a chi cazzo li vendono questi data center? Sono come le case con un mutuo altissimo che era backed by la casa, che valeva 10 milioni, perché la gente la comprava, perché poteva fare un mutuo di 10 milioni, ma se non può più fare un mutuo di 10 milioni, casa non vale 10 milioni, vale 1 milione. That's it. In poche parole, le tech ma veramente l'articolo di Matt Levine è allucinante, ragazzi. Leggetelo, fatevi l'abbonamento a Bloomberg, se volete, questa non è sponsorizzazione. Fate l'abbonamento a Bloomberg, ma è veramente dettagliatissimo e con un linguaggio fantastico, mi sto innamorando di Matt Levine. Andiamo avanti, in breve le tech company hanno il loro data center senza il debito e gli investitori hanno un highly productive asset. Cosa c'è che non ci piace? Come le mortgage backed securities, non c'è niente inerentemente pericoloso su questo conduit debit financing. Similarmente, non è neanche nuovo. Alcune municipalities e altre aziende hanno usato questa struttura dagli anni 80, quindi roba che si è sempre fatta. Non è di per sé pericoloso, no? Quindi credit rating alto. Ma con tutta la grandissima speculazione attorno agli investimenti sull'AI, questo tipo di arrangiamento, e c'è chi si incazzerà che dico arrangiamento mentre questo dovrebbe essere tradotto diversamente, ma ci siamo capiti, questo tipo di accordo pignolazzi dell'inglese, potrebbe portare a qualche problema. Dopo vi ringrazio. Per esempio, che succede se la tech company, se la FANG, decide di stoppare, interrompere il contratto? Nella deal recente di Meta da 27 billion con Blue Hole Capital, che è lo special purpose vehicle o conduit, come cavolo si chiama, hanno l'opzione di cancellare il contratto dopo solo 4 anni. Ma ci sarà un piccolo termination fee, capirai, a Meta, dopo che ha pagato centinaia di billion per fare il metaverso, cazzo gliene frega di interrompere un rapporto. Tecnicamente la SPV potrebbe già andare e vendere il data center a un'altra tech company. Ma se nel frattempo la infrastruttura è diventata obsoleta o se la domanda crolla, che ci fa? Che faranno gli investitori? Che succederà? Gli equity holder, vabbè, finiscono, ma i debt, che sono un po' più pesanti, che ne sarà? Se il debt holder sono hedge fund, non sarebbe un grande problema, ma purtroppo non lo sono. Le SPV tipicamente hanno un credit rating just below quello della big tech company, no? Cioè, e quindi gli investitori istituzionali come i fondi pensione, arriva sempre a te il cetriolino volante, e le compagnie assicurative sono eligible per diventare debt holder. Oh, un po' di private debt, no? E se qualche politico, indovina un po' che link, eh? Here we go again, Donald Trump, democratizzazione dell'accesso alternative asset. E vabbè. Poi Nick parla delle assicurazioni, cosa potrebbe succedere se un'assicurazione si prende sta roba in pancia, non riesce a liquidarla, non vale quello che vale, potrebbe non dare servizi agli assicurati. Qui entriamo però in un tunnel un po' più americocentrico, ok? Però questo è un po' il problema, questo è un po' il cuore del problema. Fa un esempio, un paragone con l'elettrificazione di inizio Novecento, la bolla dell'elettricità, bla 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 bla, e il paragone con la dot-com, bla 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 bla. Cosa accade però quando le assunzioni che fai non sono verificate? La grande assunzione della Great Financial Crisis era che i prezzi delle case continuano ad andare su o non possono crollare tutte assieme attraverso tutta quanta l'America, no? Magari crollano in Texas ma salgono in Colorado. Questa era l'assunzione. Quando stai poi in leva, quando stai su strumenti, diciamo, in leva, quando stai ad alta esposizione, a malapena collateralizzato, una crisi pesante può mandare tutto il sistema a zampe all'aria. Questo è il problema, dell'entusiasmo. L'entusiasmo genera leva, genera collateralizzazione sospetta, e quando si sgonfia, boom. Ok, questo è importante perché le mortgage-backed securities erano generalmente diversificate geograficamente, no? Quindi questi prodotti con altissimo rating nell'epoca Great Financial Crisis erano un po', ok, ho un bel CDO con dentro mutui di case sparse in tutto quanto il territorio. Qual è il problema? Quindi se i prezzi delle case crollano in California, magari in Texas vanno su. Cosa potrà mai andare storto? Ok? Similarmente, la grande assunzione oggi è che la domanda per compute che non go down. Se questo per qualche motivo si rivelerà falso, a lot of high-flying AI stocks will fall back to earth. Grazie Stefano Fassina per 4 anni di gioia, Ted Gioia, come ci dice Arturo Cobalto. Grazie No Games Addicted. Joe, per una volta siamo avanti in Europa, perché tutta l'infrastruttura LTIF 2.0 è stata fatta per democratizzare l'accesso ai private market. In più, che io sappia, qualche assicurazione mette gli ELTIF già dentro alle ramo 3 e anche alle ramo 1. Ale. Ovviamente non ho idea di come questo succederà, se succederà, il numero di eventi che potrebbero far uscire fuori da questa narrativa fantastica sono tantissimi, no? L'entusiasmo si incanala in andrà tutto sicuramente così, no? Sicuramente domani avrò 10.000 euro, quindi oggi indebitiamoci per 9.900. Tanto domani sicuramente avrò 10.000. Sono tantissime le cause che potrebbero mandare sta roba a zampe all'aria. Più in modo no, più importantemente, Conduit Debt Financing è ancora piccolo e non rappresenta una minaccia esistenziale al sistema finanziario, ma coi trillion of dollars che le tech company stanno pianificando di spendere in data center, questo potrebbe diventare "the small can become too big to fail in a hurry". La citazione al podcast di Protasoni è apprezzata. Ok, mi ha veramente mi ha fatto mettere questo articolo, mi ha veramente acceso una lampadina che volevo oggi parlarvene. Perché da una parte è un bel parallelo tra la Great Financial Crisis, la bolla dell'elettricità inizio 1900, e la situazione attuale. Ma spiega, in realtà non è solo una spiegazione diciamo concettuale, trovo che sia fortemente radicata nei nostri bias, cioè c'è una spiegazione causale biologica, cioè il fatto dell'entusiasmo, della separazione delle responsabilità. Detto, Nick ne fa una, ma anche Lavin ne fanno una questione di semplice come dire, semplice di rating e di le big tech non vogliono sporcarsi indebitandosi, gli piace essere pure con poco debito. Però tutta sta faccenda può anche essere vista dal punto di vista della liability. Cioè, se io azienda posso costruire data center prendendo un sacco di soldi in prestito, vostri, non miei, vostri, e li posso mettere in una piccola GmbH, piccola società a responsabilità limitata, che se fallisce quella io non sono liable, e a me sembra un po' una paraculata. Oltre ad essere una trovata finanziaria, è una paraculata, non mi, c'è una cosa che non mi convince. La cosa bella dell'articolo di Lavin è che dice, ve lo farei vedere, ma ovviamente vi consiglio, andate, cercatelo, vi metto il link qua, andatevelo a vedere perché è veramente fatto bene. La parte interessante è quando dice, devi riuscire a convincere gli accountant che quello tuo non è debito, ma gli investitori che è del buon debito. Bellissimo, bellissimo. Grazie mister. Molto adv intensive Twitch. Io ho posticipato i primi tre, ogni volta me lo mette di posticipo. Ok, ho abbassato, c'è molto che posso fare. Ho abbassato un po' la, da Twitch arrivano due soldi, ragazzi, cioè non me ne frega un cazzo. Se si potessero levare gli ads li leverei. No, Matt Lavin, vi metto il link qua in chat, poi se riusciamo, detto è paywalled, l'ho messo in chat, è paywalled, ma e via, divertitevi. Allora, next topic, mail ricevuta qualche tempo fa. L'ho messa nel cassetto, ma poi qualche giorno fa, a distanza di qualche mese, non ricordo, ma avevo già censurato tutto quanto, però non voglio lasciare, meglio così, qualche giorno fa un tizio mi condivide un video di un formatore finanziario che non conoscevo, non faccio nomi perché non c'ho voglia di rompere tutte le balle, che mi sembra una persona proprio di quelle che sono proprio che hanno voglia di far guerra, un formatore finanziario che diceva più o meno le stesse cose, quindi sembra quasi connesso a questo discorso, Famoso finanziario, tra l'altro, che ha salvato decine di migliaia di persone che nessuno di noi conosceva. Incredibile, una persona di queste qua. Non fuffa, vabbè, qualcuno. E il video che ho visto, lo short che ho visto, diceva appunto: ah, il TER di un ETF non conta niente. Due ETF con TER diverso hanno le stesse identiche performance. Perché? Perché se no verrebbero arbitraggiati. Questa mail ha esattamente lo stesso tono. Giorgio, mi permetto di sottoporti la seguente domanda che mi è venuta in mente guardando i tuoi video: ma perché per valutare un ETF vai a vedere il TER? Alla fine, per l'efficient market hypothesis, non dovrebbe essere un'informazione già apprezzata dal mercato e quindi irrilevante? Oppure c'è una grossa inefficienza del mercato finanziario che giustifichi l'acquisto di ETF con TER più bassi? Un saluto. Ripeto, quando ho ricevuto questa mail qualche mese fa, l'avevo messa in panchina e dicendo: ma che cazzo di domanda è? Ma che cazzo di domanda è? Poi dopo, pochi giorni fa, mi hanno condiviso questo reel di questo formatore finanziario che dice la stessa cosa che questa persona sta dicendo, e sono rimasto surgelato. Vorrei tanto farvi vedere il video, ma non ho voglia di rogne, mi sembra una persona abbastanza agguerrita, e quindi lasciamo perdere. Domanda che faccio a R, che mi ha scritto questa mail: due macchine uguali, una che ha però $100,000 sul cruscotto, cioè tra due macchine uguali, una ha $100,000 sul cruscotto, quindi se ti compri quella là hai anche $100,000 nel cruscotto, valgono uguali perché già apprezzato dal mercato? No, quella vale $100,000 in più. Ok, se andiamo from first principles, un'azienda che compra quote di tutte le aziende del mondo e poi dai profitti, da un po' vende pezzettini e si prende delle commissioni più alte di un'altra che fa lo stesso identico lavoro, queste due realtà avranno ritorni esattamente diversi tra di loro per un importo esattamente uguale alle commissioni prese. Se no estremizziamo, faccio un ETF con un TER del 50%, il mercato lo prezza dentro e io posso succhiare il 50% ogni anno dei soldi là dentro e il mio ETF varrebbe come quello di Vanguard, perché il mercato prezza questa informazione. Ok, voglio venire verso il tuo argomento. Tu mi dici, giustamente, ma se ho due ETF che tracciano lo stesso indice, che sono fatti dalla stessa identica società, ok? Sono due share class. Share class A, share class B, che hanno una TER di 0,10 e una TER di 0,50. Se avessero prezzi diversi, io potrei arbitraggiare, potrei andare long la prima, short la seconda, e ho un guadagno garantito, matematico, arbitraggio matematico garantito. Sentite queste parole ultimamente? Quindi l'argomento se ci fosse una differenza, qualcuno arbitraggerebbe via. E la risposta a questa osservazione, che sembra intelligente ma non lo è: bello, arbitraggio, cioè riesco ad andare long la prima, short la seconda, e dopo un anno ho quel 0,40% di differenza. Quanto mi è costato questa strategia in termini di costo del denaro? Differenze di TER di qualche basis point. Spoiler si può fare, Giacomo, sì, shortando qualcosa, ma prendendo, cioè, lo short costa, non è che lo short è gratis. Quando la differenza di costi tra due realtà del genere supera il costo del risk free, allora